Stadio aperto, Nicolò Ceccarini, cominciamo la carrellata dei nostri ospiti salutando il direttore Pietro Lo Monaco. Ciao Pietro, buonasera, ben trovato.
Ciao Nicolò, buonasera a tutti voi.
Allora Pietro, ieri sera insomma abbiamo visto anche due partite di Champions molto importanti per ragioni e motivi diversi, soprattutto per quanto riguarda la Juventus, che con un punto in tre partite in qualche maniera doveva dare un segnale. È vero che sono rientrati dei giocatori importanti, si è rivisto anche Paolo Dybala che probabilmente è stato il migliore in campo, forse il Malmo non era l'avversario più difficile del mondo, ma in questo momento per la Juve c'era necessità di vincere. Ecco, questo 3-0 che cosa significa secondo te per la Juve in questo avvio di stagione?
Intanto aver interrotto un percorso negativo che cominciava a essere preoccupante e quindi aver vinto all'esordio in Champions è una cosa che sicuramente è importante e fa morale. E bisogna dire, come giustamente sottolineavi tu, che il Malmo si è dimostrato ben poca cosa, agevolmente, però se devo dirti che i segnali sono quelli di una Juve
in ripresa
trovata al 100%, io non mi sento di dirlo, anche perché è imbarazzante la mancanza di personalità totale che ha questa squadra. In mezzo al campo l'acquisto di Locatelli ha sicuramente dato qualcosa, però è una squadra che proprio gli fa difetto la personalità, non ha giocatori che caratterizzano la squadra e quindi penso che così continuando per la Juve possa trattarsi di un altro campionato abbastanza difficile.
Ma tu pensi, Pietro, che se fosse arrivato Pjanic questo avrebbe spostato qualcosa? Perché io non sono mica così convinto che Pjanic avrebbe parzialmente risolto i problemi della Juve.
Ma io non parlo, parlo di Pjanic, Nicolò, io parlo di altre cose. Il momento così difficoltoso della Juve non è da ricercare quest'anno, e non è da ricercare, è da ricercare nelle campagne acquisti fatte negli ultimi 3-4 anni, assolutamente deficitarie, con giocatori che hanno avuto grandi difficoltà a dimostrarsi da Juve, e quindi la Juve paga questo, anche perché gli investimenti in termini economici importanti sono stati fatti, e quindi una volta fatti, anche se non sono risultati all'altezza, te li sciroppi,
Però Pietro, stomaco. Non trovi, per esempio, anche per certi versi curioso, no, che la Juventus aveva e doveva cominciare, no, anche un processo di ricambio generazionale che proprio lo stesso Allegri aveva auspicato, no, prima che se ne andasse, che poi arrivasse prima Sarri e poi Pirlo, e che poi paradossalmente si ritrovi con Demiral e Romero, che potevano essere, no, il futuro anche della difesa della Juve, insieme a un giocatore come De Ligt, che comunque sono fuori oggi dalla Juve, perché uno è all'Atalanta e l'altro è andato al Tottenham, insomma.
Soprattutto Romero, no?
Sì.
Una coppia con De Ligt poteva significare sicuramente futuro, in questo senso qua. Ma io ti dicevo, sono stati evidentemente sbagliati, sono state sbagliate diverse operazioni, ma negli ultimi quattro anni, non è un problema di quest'anno.
Parte da lontano, certo.
A parte qualche giocatore che si sta dimostrando, tipo Chiesa, no?
Sì.
Che ancora secondo me può e deve dare molto di più, però il resto, tanta gente anonima, Rabiot anonimo, McKennie anonimo, che ne dicano, Bentancur che lasciava presagire ottime cose, mi sembra abbastanza involuto, cioè, il resto, tutta gente che fa fatica a dimostrarsi da Juve. Attenzione, buoni giocatori, ma la Juve, quella della Juve è una maglia che pesa, evidentemente, ripeto, non sono andate per il verso giusto diverse operazioni, di conseguenza l'organico ne risente.
E chiudo su Allegri e ti voglio chiedere proprio sull'allenatore della Juventus, perché è chiaro che lui non è Mago Merlino che prende, no, schiocca le dita e cambia il volto ad una squadra, però secondo te oggi Allegri che può fare con questa Juve? Cioè, cosa può dare di suo? Cioè, qual è l'unica mossa, diciamo, che Allegri può fare per cercare di risollevare a breve la Juve?
Guarda, dargli una fisionomia diversa, cioè un atteggiamento più speculare che le consente di sopperire alla mancanza di personalità che c'ha, quindi più speculare come assetto di squadra. Questo può sono convinto che lo farà, perché Allegri è un ottimo allenatore, però come vi dicevo prima, mi sembra che il problema sia all'origine, no? Quando tu devi ricostruire, ricostruisci sicuramente con del materiale giovane, di prospettiva importante, magari non ti aspetti niente un annetto, ma poi dopo alla fine quel materiale ti deve portare ad essere la Juve. Questo non è stato fatto, perché al di là del fumo negli occhi di qualche campionato che hanno continuato a vincere, poi alla fine non è arrivato Sarri e pur avendo vinto il campionato le colpe si addossavano all'allenatore. Pirlo è stato buttato allo sbaraglio, assolutamente, senza nessuna esperienza, senza nessuna capacità di incidere, ma è stato letteralmente gettato allo sbaraglio. Il problema è l'organico, non è
solo l'allenatore o gli allenatori.
No, sono le scelte fatte dai dirigenti.
Pietro, ieri si è rivista l'Atalanta, no? Nel senso che comunque sia contro il Villarreal, Gasperini ha ritrovato la sua squadra, poi io naturalmente noi abbiamo un comune pallino che si chiama Cup Miners, quindi insomma siamo convinti, cioè tu giustamente da uomo di calcio l'avevi visto in tempi non sospetti, io francamente sostengo che questo sia stato un grandissimo acquisto e lo ritroverà nel tempo l'Atalanta, che dici?
No, io dico che l'Atalanta, dopo la batosta, la battuta del resto contro la Fiorentina, si è in qualche modo ritrovata, perché andare a pareggiare su un campo ostico
contro campioni d'Europa League, no? Perché comunque abbiamo
assolutamente, sì. Essendo passati anche in vantaggio,
sì.
Avendo riacciuffato un risultato che è sinonimo di carica nervosa, e quindi l'Atalanta ha dimostrato che ha recuperato la battuta d'arresto, perché si è trattato di una battuta d'arresto che ne dicano le dichiarazioni di Gasperini, che chiaramente cerca di buttare acqua al suo mulino. La Fiorentina ha meritato di vincere e quindi non ha rubato assolutamente niente, e per l'Atalanta, come dicevo prima, si è trattato di una battuta d'arresto, anche perché non è mai facile andare a vincere in un campo come quello di Bergamo,
no.
Non penso che lo faranno tante squadre. E per la Fiorentina averlo fatto vuol dire che ragionano come squadra e giocano da squadra.
E su Cup Miners sei d'accordo che tra un paio d'anni vale 50 milioni di euro almeno? Siamo pronti a fare una scommessa?
Per me è un giocatore che può dare tanto a qualsiasi squadra, perché ripeto, oltre alla cifra fisica, tecnica, a senso del gioco, ha duttilità tattica ed è un giocatore veramente poliedrico, come si suol dire. Ripeto, ce ne sono tanti, io penso che l'Atalanta l'abbia pagato intorno ai 12-13 milioni.
12 più bonus, meno di 15, se non ha fatto un ottimo colpo, anche economicamente.
Non mi direte che non sono soldi alla portata di qualsiasi squadra di Serie A nostra, eppure l'ha fatto l'Atalanta e sì. Magari non...
Che comunque, voglio dire, non è che giocasse, con tutto il rispetto, nell'ultima squadra del campionato delle Faroe,
no.
Giocava comunque nella Z Alkmaar, per cui non è che c'è bisogno di avere una rete di osservatori clamorosa per vedere un giocatore così, o no?
Assolutamente. Guarda, io ti dico, ci sono anche giocatori, ti faccio un esempio, a Firenze c'è Burdisso.
Sì.
Ma basta andare nella sua terra... che trovare il sostituto di Vlahovic ce l'ha dietro alla porta, andare a prendere un centrocampista che non capisco come ancora non sia arrivato da noi.
Facciamo le nuove sul centrocampista.
No, vabbè, De La Cruz che sì. Gioca nel River,
sì.
è un 97, è un giocatore veramente notevole. Cioè, quindi voglio dire, sono giocatori che non si fa una grande fatica.
Quanto può costare De La Cruz, scusami, tanto siamo qui diciamo a parlare tra amici, quanto può essere, che investimento può essere quello della Cruz del River, cioè voglio dire 15?
Io penso meno.
Meno.
Se lavori bene, poi avere uno che conosce il mercato argentino, nella fattispecie come anche nel caso di Burdizzo, ma secondo me un 7-8 milioni di euro, come 9, te. Però stiamo parlando di un giocatore che tecnica, velocità, attacca gli spazi davanti, gioca in mezzo al campo, diventa difficile per qualsiasi centrocampo fargli da contraltare, no?
Sì, sì.
Ed è un giocatore notevole, così come c'è un giocatore, un attaccante in Argentina che sembra la fotocopia di Vlahovic, sì,
lo so,
ha
che...
pure la stessa età, anche la stessa età. Quindi
potremmo in qualche maniera far partire il concorso tra i nostri amici radioascoltatori. Avete capito a chi si riferisce Pietro Lo Monaco? Che Pietro non ce lo dirà, questo ve lo posso già anticipare, non ci dirà il nome, ma comunque questo attaccante argentino, scopritelo voi amici che ci state ascoltando. E comunque è un giocatore anche lui forte di prospettiva, insomma, ce ne sono diversi in Argentina, per chiudere il discorso.
Ma non solo in Argentina, in Brasile, Nicolò, lo dicevi chiaramente tu, Cup Miners giochi in un campionato importante, in una squadra giocabile, ma è sotto gli occhi di tutti. Oggi il calcio mondiale è sotto gli occhi di tutti, con i motori di ricerca che ci sono, con le televisioni che ci sono, con l'offerta di video che c'è attualmente, ma tutti possono avere una cultura del calcio mondiale. Poi è chiaro, la cultura, una cosa se ce l'ha l'addetta ai lavori, una cosa ce l'ha l'uomo del tifoso, il tifoso vive di fantasia, però tante volte voglio dire ce l'hai lì la possibilità di vedere, basta vedere continuamente.
Vedere e secondo me anche fare, poi come facevi te quando eri a Catania, cioè prima vedevi, ti informavi e poi andavi sul posto, controllavi e compravi. Funzionava così, no? Fino a prova contraria. Andare a Cumesetto in Argentina.
Tante volte tu devi pensare che i giocatori argentini hanno bisogno sempre di 4-5 mesi per acclimatarsi, loro hanno un'alimentazione diversa rispetto alla nostra, per abituarsi a tante cose, però il modo di giocare... È il paese che è più vicino a noi, è il più vicino a noi come mentalità, come tante cose, quindi è il prodotto più pronto, no? Se tu hai la possibilità, io ricordo alla Fiorentina quando avevano ancora Pizarro, allenatore Montella, io volevo fargli prendere un giocatore, mi disse però deve fare la cortesia, si prende 3-4 milioni di euro. Questo qua fa il trequartista, lo deve trasformare in centrale davanti alla difesa. Hai Pizarro che gli fa da specchietto in questo momento, appena Pizarro passa quei 5-6 mesi che deve avere, butti dentro questo.
Si può dire chi era ora a distanza di tempo?
Io gli ho detto che avrebbe avuto un valore di 40 milioni dopo 3-4 anni.
Ma dico, il nome si può fare, Pietro, anche su questo?
E l'ha avuto, l'ha avuto. Oggi è un nazionale, oggi gioca in una delle squadre più importanti del mondo, gioca nel Paris Saint-Germain, si chiama Paredes.
Quindi Leandro Paredes. Hai detto nulla.
No, la possibilità c'era.
Sì.
Quindi voglio dire, ci sono. Ora dico, hai Vlahovic che va a 1000. È un calciatore che sicuramente ti dà un rendimento, certo, e se continua così rischia di avere dei valori importanti, no?
Sì.
Avere la fortuna e la forza di trovare uno che possa stare dietro e fare il giusto processo di acclimatamento all'Italia, di adattamento, eccetera, eccetera. E poi una volta che ti capita che Vlahovic parte, avere subito il sostituto dentro, potrebbe essere il massimo della vita, o no?
Assolutamente sì. Poi questo dipenderà ovviamente anche dalla Fiorentina, se mai visionerà dei profili, perché per il momento vogliono ancora puntare su Cocorin, per cui credo sia difficile, insomma, che si guardi al futuro, oppure diciamo così a quello che potrebbe essere un dopo Vlahovic. Comunque detto,
ma io li capisco, scusa Nico, li capisco pure, perché ormai l'investimento è stato fatto, ce l'hai lì e non ti vai a gravare, non ti vai ad appesantire di altre cose,
certo.
quindi cerchi di sfruttarlo al massimo. Poi magari se ti dovessi accorgere che non va bene, è chiaro che poi corri ai ripari e vedi quello che c'è da fare.
Certo. Senti Pietro, volevo portarti un po' sulle partite di stasera, perché abbiamo parlato della Juve, abbiamo parlato dell'Atalanta, e ecco, tra le due partite stasera, Pietro Romano, se dovesse sceglierne una sola, Inter-Real Madrid o Liverpool-Milan? Io ti dico, io sceglierei Liverpool-Milan perché sono curioso di vedere il ritorno del Milan in Champions League.
Guarda, io dico che il fascino di Inter-Real
è superiore,
richiama gli anni 60 e qualche cosa. Io ancora oggi davanti agli occhi, ora mi direte mamma mia quanto sono vecchio, no? Ho la partita dei tre gol dell'Inter al Real Madrid, quando nessuno, l'anno di Mazzola, il gol di Mazzola, l'Inter di Zahir, Corso, Suarez,
mamma mia,
eccetera, eccetera.
Ci porti indietro nel
tempo. Stiamo parlando di contro del Real Madrid, di Stefano, di Puskas, di Gento, di Amancio. Quindi io ricordo che il Real era nettamente favorito quella partita, però l'Inter gliene fece tre e conquistò la prima Coppa dei Campioni. Quindi richiama quel fascino, no? La partita Inter-Real. Però hai ragione tu. Vedo con molta curiosità Liverpool-Milan in un campo caldissimo come quello dell'Anfield Road, e vedere come il Milan, questo nuovo Milan che sta marciando a passi spediti verso una consacrazione giusta, come si comporta il Milan è desta curiosità sicuramente.
Ecco, non ti sembra che su Pioli ci sia, come posso dire, poca attenzione? Cioè nel senso che passa sempre molto inosservato il lavoro di Pioli, no? Cioè, si parla molto di Ibrahimovic e comunque la squadra ha fatto bene e che sì, è un giocatore che è fondamentale, però insomma, spesso e volentieri non viene elogiato il lavoro di Pioli secondo me come dovrebbe, ma è una mia impressione o è anche la tua? Che lui è tranquillo, pacato, non fa grandi dichiarazioni,
però
lavora.
Alla fine io penso che per un allenatore debba contare la competenza, sì, la capacità di esprimere il lavoro in campo. E Pioli sta dimostrando di essere un signor allenatore. Certamente Pioli non fa le corse verso le curve, non fa gli scivoloni in mezzo al campo, questi gesti plateali che non sono usuali di un allenatore, però qualcuno, sì, magari li fa e accende, no? Accende una parte di pubblico. Ma io penso che Pioli debba andare fiero, castima nel mondo del calcio per quello che ha saputo fare, per quello che sa fare sul campo come tecnico.
Sì, sono d'accordo con te pienamente su questo aspetto, perché se lo merita. Ecco, volevo chiederti Pietro, visto che si parla molto anche, no, di che sia oggi, del rinnovo di che sia, io vorrei anche una tua valutazione, perché insomma il Milan da 2,5 arriva a 6. 6 sembra che non bastino, però qui alla fine uno deve decidere, Nicolò, che strada prendere, perché poi a gennaio, se non ha rinnovato, o lo vendi o lo perdi a parametro zero.
Nicolò, mi tiri in un campo dove a me suscita tanta rabbia, perché ritengo sia uno dei motivi per cui il calcio si avvia verso momenti di grande buio, no? Le società si impoveriscono sempre di più, i calciatori hanno capito che si possono sostituire alle società, quindi dimenticano tutto, dimenticano chi era.
Pietro?
Loro interessi, cercano di commercializzarsi da soli. Io vedere ieri la fascia di capitano a Dybala, che presumo sia soltanto un gesto per dire se è importante per noi, rinnova, a me mi girano le scatole, ma mi fumano, perché io bisognerebbe sapersi sempre e comunque misurare, che sì, era l'Atalanta, era Cesena, diciamo che al Milan piano piano ha trovato la sua consacrazione, ha dimostrato di essere anche un buon zappatore, no? Sotto qua io gli uomini di forza, di rottura,
un giocatore completo, perché sa fare tante cose sia in fase offensiva che
in mezzo al campo, è sicuramente uno che incide,
sì, che lascia il segno, sì.
È al Milan e lo stanno portando a delle offerte, gli stanno facendo delle offerte molto ma molto importanti, quindi andare a giocarci con le società magari avendo dietro chissà chi sia corretto né onesto, quindi è una cosa che sta prendendo piede nel calcio, nelle ruole, penso che ci vorrebbe l'intervento della FIFA, nemmeno dell'organo federativo nazionale nostro, la PGC, ma della FIFA, per lamentare questo modo di porsi selvaggiamente e di impoverire le società, perché alla fine si tratta di questo. Voi immaginate una società come il Milan che perde Donnarumma, che perde Çalhanoğlu, che perde Kessié, sono tre giocatori, magari l'anno prossimo perde Romagnoli, perché Romagnoli è in scadenza.
Eh sì, anche Romagnoli, è vero, scadenza.
22, sì. Cioè perde quattro giocatori su cui ha fatto degli investimenti importanti, vedete a bilancio le perdite della società, magari le hanno già ammortizzate, però la società si impoveriscono sempre di più. Poi inutile stare a parlare. Allora bisognerebbe porre un freno
a questa situazione.
Niente, non sono in grado di porre le società, perché i primi a essere d'accordo con il procuratore sono certi presidenti.
Ecco Pietro, visto che sta parlando anche di grandi giocatori che si stanno spostando o meno, ecco, ti chiedo, da direttore sportivo, da dirigente, tu dovessi scegliere oggi, no, di fare un'operazione, a prescindere dal fatto che in questo caso sto parlando del Real Madrid, potrebbe farle tutte e due, Haaland e Mbappé, ma tu tra i due, se dovessi sceglierne
Mbappé.
Uno, perché?
Mbappé.
Perché l'altro è, perché poi l'altro che si chiama Haaland è uno che, insomma, segna più di quanto gioca, allora, cioè alla fine c'ha allora, più gol che presenze in campo, ecco, sì. Vorrei allora, proprio ecco da te una spiegazione.
La
sì.
differenza ve la dico in termini di catastrofe, no?
Sì.
Ma Haaland è un continuo della terra, no?
Improvvisamente, ti abbiamo perso.
Un continuo sussulto della terra, un piccolo terremoto che c'è sempre,
sì, sì, sì.
No?
Sì,
e ogni tanto ha qualche picco, esplosione in lui, no? In uno come Haaland, ma per un terremoto continuo.
Cioè, un giocatore è destinato ad essere, cioè è lui l'uomo che sostituirà i Ronaldo, i Messi, cioè è lui l'erede designato di questo tipo di calciatori, secondo te? Abbiamo perso Pietro Lomonaco, poi lo recuperiamo, perché comunque sia il paragone, però ci stava tutto, perché in effetti vuol dire le grandi accelerazioni, il fatto che comunque sia non sai quello che aspettarti da Mbappé, quindi c'è la condivisione anche nel concetto, nel pensiero di Pietro Lomonaco. Io sono d'accordo naturalmente sul fatto, sulla valutazione. Certo, lui è un giocatore che comunque può spaccare in due le partite. Haaland è anche lui una grandissima garanzia, c'è cioè una garanzia di gol, una garanzia di rendimento spaventoso. Secondo me per l'età che ha anche Haaland, francamente la scelta diventa davvero difficile. Ma torniamo da Pietro Monaco, che insomma ci stava dicendo che insomma Mbappé è un terremoto continuo.
Sì, voglio dire, in una squadra che anche durante i 90 minuti ha un momento di stanca, un momento di appannamento, gli dai palla a lui e non sai mai cosa può venire fuori.
Sì, questo è vero.
È un giocatore, come dicevo prima, che destabilizza.
Che spacca la partita, diciamo le cose
spacca
come
la
stanno.
Partita, cioè. Brava, per voler andare in termini usuali sì. attualmente.
Senti Pietro, volevo chiederti queste prime tre giornate di campionato che ci sono state. Ecco, ora, francamente io non voglio portarti a giudicare le mosse di presidenti, di società, eccetera. Innanzitutto partiamo dal ritorno di Mazzarri a Cagliari, che ne pensi?
Beh, penso che sia una buona scelta quella del Cagliari, il cosiddetto usato sicuro. Poi tra l'altro può contare anche sulle motivazioni che eventualmente ha Mazzarri, perché è fermo ai box da diverso tempo e quindi questa possibilità di rientro per lui potrebbe significare giocarsela al meglio e con tutte le forze che ha. Sicuramente Mazzarri è un allenatore speculare, sicuramente Mazzarri è in condizione, una squadra che si esprime da 5 e mezzo, di farla esprimere a 6 e mezzo, 7, ha queste doti, queste qualità, l'ha dimostrato nel suo passato. Io ricordo campionati a Reggio Calabria con la Regina, dove ha fatto degli autentici
sì, sì. Con la penalizzazione
degli autentici miracoli, sì. Sicuramente in questo momento, una volta che il Cagliari ha deciso di cambiare tecnico, Mazzarri può per i motivi che ho esposto, può essere una guida per loro sicura.
Ecco, però io voglio dire anche questo, cioè, al di là della scelta, no, che sicuramente siamo di fronte a un grande allenatore ed è plausibile quello che ha fatto il Cagliari, decido di cambiare, prendo Mazzarri, ci mancherebbe altro, tanto di cappello, perché siamo su un profilo di un allenatore che, insomma, che ha una grandissima esperienza. Però in generale, no, dico anche a Verona, dopo tre giornate con avversari Sassuolo, Bologna, Inter, non lo so, ecco, andare a cambiare, no, dopo tre giornate magari anche di Francesco, non è come dire andare a far capire a tutti che si è sbagliato, cioè la scelta iniziale, perché dopo tre giornate come fai, no, a discutere un allenatore? Credo un po' di tempo in più glielo devi dare.
Niccolò, quando cambi un allenatore hai voglia di nasconderti. È comunque una legittimazione al fatto che hai sbagliato scelta. Quando decidi di cambiarlo, evidentemente hai sbagliato. Io penso sempre che un allenatore, la scelta di un allenatore va ponderata, riponderata, ripensata. Una volta fatta, bisogna supportarlo comunque nel tempo, perché evidentemente pensata bene all'inizio, no? Una volta pensata, una volta fatta,
Va difesa, però, questa scelta,
va difesa,
no?
La devi supportare, sì. Assolutamente. In questo caso magari avranno intravisto delle involuzioni di gioco e magari avranno pensato che questo allenatore non era in grado di dare una svolta, e ripeto, è anche un'ammissione di colpe, è un'ammissione del fatto che uno evidentemente ha sbagliato scelta, perché è inevitabile, non cambi se non hai sbagliato.
Sì, sono d'accordo con te. Pietro, prima di salutarti, l'ultima battuta te la faccio proprio sulla squadra che ti ha impressionato in questo avvio di stagione, quella che magari non ti aspettavi, almeno in queste prime tre partite.
Guardate, no, non vi dico la Fiorentina, perché conosco benissimo il tecnico, ne ho seguito tutta l'escursione e quindi sapevo e so che può dare una impronta importante alla squadra. Su questo aspetto non ci piove. Non lo so, mi sembra che tutto si stia svolgendo secondo le premesse iniziali, no?
Sì.
L'Inter si sta bene o male confermando, il Milan, forse la Juve in senso negativo, che non riesce a tenere il passo, e il Napoli, che secondo me si proporrà come una delle più serie candidate alla fine alla vittoria finale. Quindi, voglio dire, non mi sembra che ci siano squadre che in questo momento abbiano dato un colpo decisivo al campionato. Ripeto, la Fiorentina forse è quella che in questo momento ha fatto qualche cosa in più. A me non ha sorpreso, perché come vi dicevo prima, so cosa può dare, quindi diciamo che tutto nella norma.
Bene, Pietro, come al solito è un piacere averti qua a Stadio Aperto, alla nostra radio, che
grazie,
comunque sia tutti i giorni propone grandi contributi con grandi ospiti come Pietro Lo Monaco qua a TMV Radio. Un abbraccio forte, Pietro, torneremo a sentirci più avanti.
Ciao
Pietro, ciao.